E anche da parte mia, da parte del vostro Enzo, un caro saluto a tutti voi. Siamo così giunti al secondo appuntamento di questa settimana. Ieri, se ci avete seguito, abbiamo iniziato a considerare il secondo capitolo della seconda lettera di Paolo a Timoteo. Rileggiamo gli ultimi versetti sui quali abbiamo iniziato a riflettere, versetti dall'11 al 13. Certa è questa affermazione: se siamo morti con lui anche vivremo; se abbiamo costanza, con lui anche regneremo; se lo rinnegheremo, anch'egli ci rinnegherà. Se siamo infedeli, egli rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. Abbiamo detto quanto è bello poter essere certi che se crediamo a Gesù e gli abbiamo affidato la nostra vita, sappiamo di essere morti con lui quando egli morì sulla croce 2000 anni fa. Quindi ora viviamo anche con lui come egli vive. Se abbiamo costanza, con lui anche regneremo. E questo versetto si riferisce a coloro che hanno sofferto con lui. È la stessa parola che al versetto 10 in altre versioni è tradotta con sopporto o soffro. Non è tanto la reale sofferenza quanto l'atteggiamento mentale verso le afflizioni. La pazienza è un dovere del cristiano. Sempre ai Romani Paolo scrive, capitolo 8, versetto 17: se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo, se veramente soffriamo con lui, per essere anche glorificati con lui. Nel mondo romano, dei tempi di Paolo, c'erano molti cristiani che venivano martirizzati. 5 milioni di loro, secondo qualcuno, perché si rifiutavano di rinnegare Cristo. Se lo rinnegheremo, anch'egli ci rinnegherà. E questo è un linguaggio molto forte. Rivela comunque che Paolo crede che la fede senza le opere è morta. Come dice anche Giacomo nella sua lettera, capitolo 2, versetto 17. Vedi, Paolo e Giacomo non si contraddicono. Giacomo parla nella sua epistola in merito alle opere della fede, e Paolo sostiene nei suoi scritti che una fede genuina produrrà delle opere. Calvino ha espresso il concetto in questo modo: solo la fede salva, ma la fede che salva non è sola. Per cui chi arriva a rinnegare Cristo dimostra che la vera fede non era nel suo cuore, e allora era un atteggiamento falso, ipocrita. Dio non può accettare come sincera una persona che è falsa. Questo è il motivo per cui denunciò i capi religiosi dei suoi giorni. Egli li chiamò ipocriti, perché pretendevano di essere qualcosa che non erano. Se Cristo accettasse qualcuno che non è sincero, egli starebbe effettivamente rinnegando se stesso, perché egli è verità. L'immutabilità, la fedeltà di Dio a se stesso è una consolazione per noi, una garanzia per il credente. Non ci saranno eventi che cambieranno la fedeltà di Dio. Vengono poi date a Timoteo delle direttive su come comportarsi negli scontri inevitabili con i falsi dottori, versetti dal 14 al 18 di 2 Timoteo capitolo 2. Ricorda loro queste cose, scongiurandoli davanti a Dio che non facciano dispute di parole, esse non servono a niente e conducono alla rovina di chi le ascolta. Sforzati di presentarti davanti a Dio come un uomo fidato, un operaio che non abbia di che vergognarsi, che dispensi rettamente la parola della verità. Ma evita le chiacchiere profane, perché quelli che le fanno avanzano sempre più nell'impietà, e la loro parola andrà rodendo come fa la cancrena. Tra questi sono Imeneo e Fileto, uomini che hanno deviato dalla verità, dicendo che la resurrezione è già avvenuta, e sovvertono la fede di alcuni. La prima raccomandazione è che non facciano dispute di parole, e significa litigare in merito a parole. Le persone di Dio hanno bisogno di stare attaccate all'essenziale. Non abbiamo bisogno di discutere in merito a parole astratte o a filosofie o piccole differenze. Noi non andiamo d'accordo con tutti. Io non posso condividere il punto di vista di alcuni su certi problemi e qualcuno può non essere d'accordo con me. Forse quando andremo in cielo troveremo vero il fatto che per ogni questione ci sono 3 aspetti, il tuo, il mio e quello giusto. E questo per quanto riguarda i disaccordi tra fratelli. Esistono poi battaglie verbali che sono proprio un modo inutile di agire. Non è poi tanto il contenuto di queste dispute a essere sbagliato o giusto, quanto il risultato che se ne ha. Le persone che ascoltano restano sconvolte, non sono edificate ma demolite. Timoteo è chiamato a sforzarsi di presentare se stesso davanti a Dio come un uomo approvato. Devi sforzarti, zelante, di fare il tuo meglio per presentare te stesso approvato davanti a Dio. L'operaio descritto in questo passo è evidentemente un insegnante che non deve usare le parole per litigare, ma per insegnare la verità. Timoteo deve fare tutto quello che può, anche con sforzo, per essere approvato da Dio, come dopo una prova. Meglio abbandonare ogni diatriba e cercare l'approvazione di Dio. Uomo che dispensi rettamente la parola di verità. Significa maneggiare in modo giusto la parola di Dio. Per dispensare rettamente la parola, il cristiano deve essere un operaio specializzato, simile a un artigiano. dispensare, distribuire rettamente la parola, anche il senso di tracciare una via diritta per evitare le eresie. Anche nello studio personale esiste un modo corretto di farlo. La Bibbia è messa assieme secondo una legge e una struttura precisa che deve essere osservata e obbedita mentre si procede nella lettura attraverso tutta la parola di Dio. Tu non puoi semplicemente tirare fuori un versetto ora qui, ora lì, e scegliere poi di ignorare un passaggio qui e uno lì. È facile fare in questo modo, ma la Bibbia non è quel genere di libro. Questo è il motivo per cui ritengo che la Bibbia debba essere insegnata nella sua interezza. Riporto ora una citazione che rivela l'ignoranza di un uomo che non seppe riconoscere che la parola di Dio presenta una grande unità che ha bisogno di essere presentata in modo retto per essere capita. L'ho tratta da un articolo. In breve, ecco un modo per descrivere la Bibbia. Scritta da molte differenti mani in un periodo di oltre 3.000 anni, essa è una raccolta disordinata di più di una sessantina di libri che sono spesso noiosi, primitivi, oscuri e brulicanti di contraddizioni e incoerenze. È un insieme di poesia e propaganda, legge e legalismo, mito e oscurità, storia e isterismo. L'autore dell'articolo, del quale ho letto solo alcune frasi, parlava in modo veramente difficile e rivelava una terribile ignoranza della Bibbia. Egli esemplifica in questo modo cosa significa non dispensare rettamente la parola di Dio. Timoteo doveva essere schietto nel presentare la parola di Dio, contrariamente ai falsi dottori che usavano e usano modi contorti. Evitare le chiacchiere profane è qualcosa di cui Paolo ha già parlato nella prima lettera a Timoteo. Continuare a dare retta a queste cose non fa che aumentare l'impietà, che andrà sempre più a fondo e in fretta come la cancrena fino a distruggere completamente. Questo era successo alle due persone nominate qui, Imeneo e Fileto, evidentemente due apostati. A quei tempi c'erano alcuni che insegnavano che la resurrezione aveva già avuto luogo, il che significava che coloro che erano ancora in vita avevano perso questa opportunità, oppure, molto probabilmente, era un modo di dire che non esisteva davvero. Come abbiamo detto, la resurrezione di Cristo era alla base della dottrina cristiana, e la negazione di questo evento sovvertiva la fede di coloro che seguivano i falsi insegnanti. Sembra una triste descrizione, ma il prossimo versetto, il 19 di 2 Timoteo capitolo 2, inizia con un tuttavia incoraggiante. Tuttavia, il solido fondamento di Dio rimane fermo, portando questo sigillo. Il Signore conosce quelli che sono suoi e si ritragga dall'iniquità chiunque pronuncia il nome del Signore. Ecco delle certezze. Il fondamento di Dio è solido. Anche di fronte alle eresie che circolano in mezzo alla Chiesa, questo fondamento solido può essere l'insegnamento apostolico, la Chiesa stessa. Questa espressione può essere stata usata per dire che la struttura solida dell'edificio non era minata dall'instabilità di alcune pietre isolate che non appartenevano all'edificio stesso. Poi troviamo portando questo sigillo. Il sigillo era un marchio di autenticazione, di possesso. Il Signore conosce quelli che sono suoi. In precedenza, in Deuteronomio 6, versetti 8 e 9, Dio aveva detto al suo popolo di prendere i suoi comandamenti e li legherai alla mano come un segno, te li metterai sulla fronte in mezzo agli occhi e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle porte della tua città. L'israelita doveva così usare la propria casa come un tabellone pubblicitario per la parola di Dio. Questa pratica lo identificava come un adoratore di Dio. Ora parliamo dell'adoratore di oggi. Come pubblicizza il fatto di essere un figlio di Dio? Si ritragga dall'iniquità chiunque pronuncia il nome del Signore. Questo è il modo in cui le persone riconosceranno chi appartiene a Dio. Consiste in separazione dal male e separarsi, mettersi a parte sotto il controllo di Cristo. Il Signore conosce quelli che sono suoi perché egli può vedere il cuore, ma tutto ciò che il mondo può scorgere di una persona è la vita esteriore. Amico, amica, il mondo sicuramente fa apparire il peccato attraente per mezzo di intelligenti messaggi pubblicitari sui tabelloni. E come credenti, in che modo ci confrontiamo con questo? Le nostre vite sono un messaggio pubblicitario che attira Cristo? Nei versetti 20 e 21 di 2 Timoteo capitolo 2, con la metafora del vaso, possiamo vedere vari gradi di dignità. In una grande casa non ci sono soltanto vasi d'oro e d'argento, ma anche vasi di legno e di terra, e gli uni sono destinati a un uso nobile e gli altri a un uso ignobile. Se dunque uno si conserva puro da quelle cose, sarà un vaso nobile, santificato, utile al servizio del padrone, preparato per ogni opera buona. In questi versetti il credente viene raffigurato come un vaso, però dobbiamo fare attenzione, perché qui il contrasto è tra i vasi onorevoli, per uso nobile, e quelli destinati male. In quest'ultimo caso vengono in mente Imeneo e Fileto. Certamente in una casa servono tutti i tipi di vasi, da quello d'oro a quello di terra, dipende dall'uso che se ne fa. E come abbiamo detto, per essere utile, un vaso deve essere pulito, deve essere puro. Per esempio, immagina di camminare in un deserto, di arrivare infine a un'oasi. Hai la gola riarsa, stai quasi morendo di sete. Lì, nell'oasi, trovi due tazze. Una è fatta d'oro ed è finemente ornata, ma è sporca. L'altra è una vecchia tazza di terracotta. Può contenere a malapena solo acqua perché è incrinata, ma è pulita. Quale delle due useresti? Ora, considera che Dio ha molta più intelligenza di te. Anche Lui usa vasi puliti e non usa i vasi sporchi. Nel secondo capitolo del Vangelo di Giovanni si può leggere che il Signore Gesù cambiò l'acqua in vino durante un matrimonio. Alcuni servi tirarono fuori le vecchie otri che avevano usato per la purificazione, il lavaggio del corpo, e le riempirono di acqua. Egli prese queste vecchie otri prive di attrattiva e le usò per la sua gloria. Anche oggi Dio sta cercando dei vasi puliti per usarli, dei vasi forse non bellissimi, ma puliti, puri. Dal versetto 22 di Seconda Timoteo, capitolo 2, troviamo descritto il comportamento che deve tenere un insegnante. Fuggi le passioni giovanili, ricerca la giustizia, la fede, l'amore, la pace, con quelli che invocano il Signore con un cuore puro. Evita inoltre le dispute stolte e insensate, sapendo che generano contese. Il servo del Signore non deve litigare, ma deve essere mite con tutti, capace di insegnare, paziente. Deve istruire con mansuetudine gli oppositori nella speranza che Dio conceda loro di ravvedersi per riconoscere la verità, in modo che, rientrati in se stessi, escano dal laccio del diavolo che li aveva presi prigionieri perché facessero la sua volontà. Ci sono cose da lasciare, le passioni legate alla giovane età, cose da ricercare, giustizia, fede, amore, pace con i fratelli. Ci sono cose da evitare perché farebbero solo litigare con le persone. Il servitore di Dio deve essere paziente, mansueto, non litigare con chi si oppone all'insegnamento, ma cercare di portarlo a ravvedersi e a uscire dalla trappola che il diavolo ha teso per accalappiarlo e tenerlo prigioniero. Può sembrare che ci sia una contraddizione. Il soldato doveva combattere, ma il servo non deve farlo. È così? No, non è una contraddizione, è un paradosso. Quando tu sostieni la verità, devi essere deciso a far sapere alle persone qual è la tua posizione. Non devi essere codardo. Qualcuno ha detto questa realtà in questo modo. È stato detto che il silenzio è oro, ma talvolta è soltanto giallo. Amico, amica, sostieni sempre la verità. Ma se stai provando a conquistare una persona per Cristo, non discutere con lui. Se questa persona non è d'accordo con te, lascialo essere in disaccordo. Continua solo a portargli la parola di Dio. È detto che questa persona deve rientrare in sé. È la stessa espressione usata da Gesù nel raccontare la parabola del figlio prodigo. Questo ragazzo rientrato in sé si rese conto che lontano dalla casa del padre stava male. Così si decise e ritornò sui suoi passi, convinto del suo peccato. Vedi, amica, amico, hai già fatto l'esperienza di rientrare in te? Ti sei reso conto di essere intrappolato da Satana per fare la sua volontà? Sei uscito da questo laccio? Gesù in Giovanni 6, al versetto 37, dice: «Tutti quelli che il Padre mi dà verranno a me, e colui che viene a me non lo caccerò fuori». Il Vangelo, amico, amica, contiene la straordinaria rivelazione dell'amore che Dio ha per te. Questa rivelazione è unica, realistica, perché non ti lascia alcuna illusione su ciò che sei e su ciò che sono i tuoi meriti. Infatti tutto questo non ha nessun valore agli occhi del Signore. Egli ti dice che sei un peccatore perduto, ti dice anche che Dio si è fatto uomo per salvare la sua creatura perduta, infelice, sofferente, e per rivelarle che cosa significano le parole amore, felicità, speranza. Dio ci promette non di risparmiarci le difficoltà, ma di darci i mezzi per superarle, vivere, malgrado tutto, una vita che vale la pena di essere vissuta. Verifica personalmente questo messaggio, perché esso è estremamente attuale. Per farlo è necessario che tu ti riconosca un peccatore o una peccatrice e che, ponendo la tua fede in Gesù come mezzo di salvezza, gli chieda il suo perdono. Solo la fede nel Signore Gesù, che Dio ha giudicato alla croce per i miei, tuoi peccati, può darci il perdono. Lo vuoi fare adesso? Siamo giunti al capitolo 3 di Seconda Timoteo, che ha come tema l'apostasia futura e l'autorità della Scrittura. In questo capitolo, infatti, Paolo mette in guardia Timoteo in merito all'apostasia che verrà negli ultimi giorni, proponendo, cioè, la parola di Dio. Questo è il motivo per cui questo capitolo è ancora così importante, ricco di significato per noi oggi. Iniziamo leggendo il versetto 1, nel quale l'Apostolo sposta l'attenzione sul futuro, descrivendo un periodo di decadenza morale. Ora sappi questo, negli ultimi giorni verranno tempi difficili. Ora sappi questo. Paolo sta dicendo qualcosa di molto importante, che vuole che Timoteo sappia. Paolo gli sta dicendo che cosa deve aspettarsi, quale sarà il futuro della Chiesa, e per la Chiesa ufficiale non è un futuro molto brillante. Negli ultimi giorni. È un'espressione tecnica usata in diversi passi del Nuovo Testamento, indica gli ultimi giorni della Chiesa, quelli che precedono immediatamente il rapimento della Chiesa. Gli ultimi giorni della Chiesa non sono gli stessi ultimi giorni per la nazione di Israele, ripetutamente menzionati nell'Antico Testamento. Infatti, nell'Antico Testamento gli ultimi giorni sono chiamati la fine dell'età presente o il tempo della fine, indicando in questo modo il periodo della grande tribolazione. Questa realtà è perciò completamente differente da quella degli ultimi giorni della Chiesa, ossia dei giorni che precedono il suo rapimento. L'apostasia che è iniziata nella Chiesa al tempo di Paolo sarebbe continuata a lungo. Paolo avverte la comunità di Efeso che falsi conduttori sarebbero entrati nella Chiesa dopo la sua morte. Egli disse loro in Atti 20, nei versetti 29 e 30, queste parole: «Io so che dopo la mia partenza si introdurranno fra di voi lupi rapaci, i quali non risparmieranno il gregge, e anche tra voi stessi sorgeranno uomini che insegneranno cose perverse per trascinarsi dietro i discepoli». Sembra ci sia un preciso legame fra l'eresia e la disastrosa corruzione della società. Verranno tempi difficili per la Chiesa, tempi di difficoltà. Sembra chiaro in questo modo che non sia prevista la conversione dell'intero mondo, vero? Notiamo invece quello che avverrà negli ultimi giorni. Abbiamo un elenco di 19 espressioni di come saranno gli uomini. Nei pochi versetti che seguono è un brutto elenco, ma noi vogliamo prendere in considerazione questi versetti perché presentano la migliore descrizione di quello che sta avvenendo anche oggi. Se si guarda indietro alla storia della Chiesa, si potrebbe certamente evidenziare alcune delle situazioni descritte nei versetti, ma non credo che si potrebbe mai trovare un periodo nel quale siano manifestate tutte insieme, come avviene invece oggi. Io credo che ci troviamo in quei tempi difficili, descritti qua, in questo passo. Io non so quanto a lungo ancora durerà questa situazione, ma sono sicuro che sia destinata a peggiorare e non a migliorare. Bene, mi voglio fermare qua con queste riflessioni attorno ai tempi difficili citati qua nella seconda epistola che Paolo scrisse a Timoteo. Vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione e intanto ci sentiamo domani al solito orario. Ciao.